Buonasera. Vi saluto a nome del Polo Cittativa per l'Artigiano Valdese, che fa capo all'Istituto Comprensivo di San Damiano d'Asti, che ha organizzato l'incontro in collaborazione con il Museo Arti e Mestieri di un Tempo, il Comune di Cisterna d'Asti, la Fra Production, il Cinema Cristallo, l'Ainch di Asti. Questo incontro fa parte di una serie di iniziative dal titolo Diritti verso il 2018, che proseguiranno nel corso dell'anno. Il prossimo sarà il 18 di febbraio con Renata Sorba, è un recupero di un libro che doveva essere presentato il 2 di dicembre. Il 24 di febbraio la sociologa Chiara Saraceno, Mamma e papà, gli esami non finiscono mai. Invece il 3 di marzo il professor Giovanni Tesio presenterà Primo Levi, ancora qualcosa da dire. Si svolgeranno tutti al castello di Cisterna d'Asti alle ore 16. Ringraziamo per la presenza il maresciallo di San Damiano d'Asti e il sindaco di Cisterna e tutti voi presenti. Questo incontro è l'incontro conclusivo di una giornata molto intensa che il signor Picchio molto generosamente ci ha regalato, perché nel corso della giornata è incontrato da questa mattina alle 9:30 i ragazzi delle scuole superiori, delle scuole medie, oggi pomeriggio i ragazzi della scuola primaria. E diciamo che nel corso di questi incontri sono emerse molte cose, molti ragazzi hanno portato la loro testimonianza e qualcuno ha avuto anche la necessità di parlare in modo, diciamo così, privato con il dottor Picchio. È importante la vostra presenza quest'oggi, perché la scuola da sola non può fare nulla contro questi fenomeni, perché tutti i vostri ragazzi in mano hanno un apparecchio che sembra innocuo, ma se utilizzato in modo inappropriato può diventare veramente un'arma letale, di cui non si riescono a comprendere gli effetti. Vedrete anche nei filmati che vi faranno vedere, sembra tutto sempre uno scherzo, tanto non volevo farlo, ma era soltanto una foto, era soltanto un messaggio. In realtà questi messaggi poi e questi materiali che vengono postati hanno un peso, soprattutto per le persone che li ricevono e che si sentono incapaci poi di reagire in qualche modo. Le ultime parole di Carolina sono state: le parole fanno più male delle botte, ed è il suo testamento. Però da questa circostanza penosa sono nate una serie di iniziative molto importanti, come una legge, la prima legge italiana europea contro il cyberbullismo, per cui da una cosa negativa, grazie al dottor Picchio e alla senatrice Elena Ferrara, sono nate una serie di cose che vanno a vantaggio di tutti i vostri figli, dei ragazzi, in ricordo di Carolina, che è viva più che mai. Ringrazio il dottor Picchio e la dottoressa Marina Patrini, che è la direttrice del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Lazzaro di Alba, e vi auguro una buona serata. Grazie.
Allora, innanzitutto anch'io faccio dei ringraziamenti sempre per questa bellissima organizzazione molto attiva e viva del vostro territorio. La seconda, penso che sia anche una serata interessante, oltre che ovviamente per il contenuto che sentiremo poi successivamente, anche perché potrebbe anche essere inquadrata in questa 15ª edizione della giornata europea dedicata alla sicurezza in rete dei ragazzi, che è questo Safer Internet Day, dove davvero viene focalizzata l'attenzione sulla sicurezza. Allora, aspettate che vediamo. Allora, io vi faccio proprio 4-5 slide, un po' di introduzione su quello che è il cyberbullismo, ma soprattutto la fase adolescenziale, cioè la fase in cui maggiormente i nostri ragazzi vengono colpiti. Quindi si intende il bullismo online, che è un attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Tutti questi oggettivi, continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, se voi pensate anche banalmente alle telefonate che riceviamo, magari di pubblicità, e quanto siamo infastiditi già per queste cose banali, pensate quando questo avviene attraverso uno strumento della rete. Allora, questo fenomeno coinvolge sempre più preadolescenti e adolescenti. Io sono andata un po' a vedere gli studi, la ricerca e io ho trovato queste percentuali, poi probabilmente ce ne sono anche delle altre, ma tanto per darvi un'idea, sono colpiti circa il 4% dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni e l'1,5% dei ragazzi tra i 14 e i 19. Vedete che l'età più colpita è quella più bassa, è quella preadolescenziale e adolescenziale, proprio perché sono più vulnerabili e quindi devono essere più protetti. Ma finora abbiamo parlato di adolescenti, ma chi sono in realtà i nostri adolescenti? Allora, l'adolescenza è un momento di passaggio. Etimologicamente il termine viene da adolescere, che significa crescere, ingrandirsi. Da qui derivano poi due participi, che sono proprio adolescente e adulto, quindi questa fase un po' di transizione. E anche l'OMS ha dato una definizione vera e propria, addirittura allarga il range di età, tanto è vero che dice che è un periodo che viene compreso tra i 10 e i 20 anni, in cui si evidenziano tre settori particolari e sono l'aspetto biologico, l'aspetto psicologico e l'aspetto sociale. Allora, dell'aspetto biologico non è questa la serata e quindi non ci addentriamo, però ricordiamo che proprio in questo periodo avviene la pubertà con tutte le modificazioni fisiche, ma soprattutto c'è questo incremento pulsionale che se non viene ben gestito può portare anche a così, dei danni. Quello che a noi interessa questa sera, anche per capire poi alcune cose, è questo approccio psicosociale dell'adolescenza. A me piace ricordare questa frase, anche se ormai un po' datata, di un pediatra psicoanalista che è Winnicott, che nel 1975 scriveva che i giovani adolescenti sono degli isolati riuniti insieme. Io credo che questa definizione sia ancora più che valida. Ma questi isolati riuniti insieme vanno a formare il gruppo. E questo gruppo che cos'è? È un luogo in cui l'adolescente si identifica, si sente protetto, perché insieme si possono fare delle cose che individualmente non si osa fare. È un momento di esaltazione, sempre per questo motivo. Insieme davvero possiamo osare tutto ciò che non avremmo potuto diversamente, individualmente, ma è anche un luogo di socializzazione. Allora, presa così come termine, la socializzazione è un'ottima cosa, ma molto spesso nel gruppo si creano anche dei ruoli. Per cui c'è il capo, c'è il gregario e c'è sempre l'escluso. Quindi quando c'è un gruppo, comunque bisogna anche sempre un po' capire le dinamiche del gruppo stesso. Uno degli altri concetti molto importanti è quello dello sviluppo, cioè in questa fase vi è proprio, come abbiamo detto, tutta una serie di sviluppi, dal somatico all'emotivo relazionale. Però noi dobbiamo parlare di sviluppo e non di disgregazione della personalità, cosa che potrebbe capitare. Ed è proprio la fase in cui ogni individuo, quindi ogni adolescente, tende ad allontanarsi dai genitori. E questo deve esserci, perché altrimenti si crea un legame simbiotico patologico. Quindi questo è normale, ma deve essere altrettanto normale che ci sia anche una tendenza nel conservare e ricostruire i rapporti con i genitori. Allora, questa è un'immagine che mi piace molto perché l'adolescenza, come abbiamo detto, che è questo momento di transizione tra lascio i genitori e ritorno, deve essere un erompere al di là, cioè passare attraverso questa feritoia in modo indenne, ma non deve essere un crollo. Tanto è vero che in adolescenza, in patologia, noi parliamo di breakdown, cioè quando proprio c'è la difficoltà nell'uscire indenni, ma si rompono tutti gli argini e qui possono succedere poi i pasticci. Quindi questo è un periodo estremamente delicato ed è un periodo di maturazione, di cambiamenti somatici, cognitivi e affettivi. Quindi l'adolescenza costituisce una fase di rischio. in quanto le vulnerabilità che si erano viste nell'infanzia possono accentuarsi in concomitanza con l'affacciarsi di nuovi compiti evolutivi, che comportano tra l'altro processi di distacco dalle figure parentali. Volevo ancora ricordarvi questo, che è un'immagine cara alla maggior parte degli psicoanalisti, che è una bella immagine secondo me, e i nostri adolescenti sono un po' paguri in qualche modo. Il paguro è un crostaceo e quando cresce le dimensioni della conchiglia non sono più adatte e allora cerca una nuova conchiglia per potersi proteggere. Se voi pensate un pochino davvero ai nostri figli, sono in questa fase qui, dove sta stretto tutto, quello che prima andava bene non va più bene e stanno cercando una nuova dimensione per potersi proteggere. L'importante è che la trovino fatta bene, insomma. A questo punto mi hanno detto che introdurrei poi il dottor Picchio passando da un racconto, che è un racconto così scritto da Antonio Ferrara, che è uno scrittore illustratore di racconti per ragazzi. Io vi confesso non lo conoscevo, però sono andata un pochino a guardarmi che cosa ha scritto, è tutto molto interessante, ma mi ha colpito proprio su Wikipedia, dove c'era tutta la descrizione, e diceva che i suoi libri comunque contengono soprattutto tre concetti, che sono quello della speranza, dell'esperienza e del ricordo, e penso che questi tre concetti siano un pochino la base della serata odierna. E adesso vi leggo questo bellissimo racconto. Allora, il racconto si intitola Il balcone, racconto di Antonio Ferrara, liberamente ispirato alla vicenda di Carolina Picchio, ed è tratto da Scappati di mano, sei racconti per narrare l'adolescenza e consigli per non perdere la strada. Poi esco fuori, mi alzo dal letto, apro la finestra e esco fuori sul balcone. Il cielo è nero nero e stanotte è pieno di stelle. Dal terzo piano sembra più vicino, sembra. Fa fresco qua fuori. Fa fresco in camicia da notte. Niente sonno, non riesco a dormire e domani a scuola non ci vado, poco ma sicuro, non ho proprio voglia di sentirli. Basta. È tutto perché ha cominciato lui, ha messo le mie foto su Facebook e gli altri gli sono andati dietro. E non solo i maschi gli sono andati dietro, no, anche le femmine, le mie amiche, hanno cominciato a scrivere insulti su Facebook, a dire che ero proprio una così, come diceva lui, una che va con tutti. E tutto per le foto. Me le aveva fatte quella volta che eravamo andati al lago e eravamo stati così bene, eravamo stati, io e lui da soli, e io lo amavo, e anche lui mi amava, e me lo diceva ogni momento. E poi, prima di fare il bagno, mi aveva convinta a togliermi il pezzo sopra del costume e mi aveva fatto le foto, anche se mi vergognavo e non volevo. «Giura che non le fai vedere a nessuno», gli avevo detto, «giura». E lui rispose, «sta tranquilla, amore, sta tranquilla». Invece poi le ha messe sulla pagina di Facebook le foto e le hanno viste tutti. E poi ha scritto quelle cose. E adesso non riesco più a dormire. Fa freddo qua fuori. Di notte fa freddo sul balcone. Vengono i brividi. Domani a scuola non ci vado comunque. Non voglio andarci più a scuola. Perché in classe quelli che ti guardano e fanno le battute e dicono ecco la ragazza del lago. Ci vediamo al lago, amore. Che belle tette che hai. E i maschi ti chiedono pure quanto vuoi. Mia madre a tavola mi vede strana, mi vede, e mi chiede cos'hai, Viola, ti vedo strana. Ma io non parlo, non dico niente. Lei cosa può capire? Mio padre mangia, invece, guarda la tele e nemmeno se ne accorge. Eppure Marco sembrava quello giusto. Che ne sapevo io, che ne sapevo? Uno ogni tanto tira a indovinare. Che poi le foto le ha messe su Facebook solo perché l'ho lasciato, perché non lo volevo più. Ma una, Cosa ci può fare se non è più innamorata? Deve stare insieme per forza. E dopo che le ha messe le foto, per strada l'ho incontrato, Marco, una volta, e senza le parole gli ho chiesto perché mi hai fatto questo, Marco, perché? E lui, senza le parole, mi ha detto così impari. E adesso non ho più un amico, e questa cosa qui va avanti già da un mese. Già da un mese che non ci dormo più la notte. È fredda l'aria del balcone stanotte, e se la tocchi è fredda pure la ringhiera. Un attimo la salti e cadi giù. E adesso sotto la schiena è buio, l'asfalto è caldo, odoroso, silenzioso. E in alto vedo il palo, gli alberi, il tetto delle case. E sdraiata qua per terra, adesso sonno, ecco, adesso sonno, adesso sì, e sento il sonno che viene piano piano e già mi prende, e guardo il cielo nero nero e tutte quelle stelle. Adesso lascio la parola al dottor Picchio.
Allora, cambiamo. Allora, oggi ho visto i vostri ragazzi o i ragazzi a cui insegnate e ho parlato del perché sono venuto qua. Io sono venuto qua perché io avevo una figlia magnifica, si chiamava Carolina. Carolina era, a differenza delle vittime di tanti soprusi, è una ragazza vincente. È una ragazza vincente perché era bella, era sportiva, andava benissimo a scuola, ma aveva un solo grande limite. Lei era una ragazza empatica, lei voleva e credeva nell'amicizia, e quindi a un certo punto, adesso io vi faccio vedere il filmato che racconta la storia vera, perché questa ci sono delle differenze rispetto a questo racconto, che naturalmente non ha potuto ripetere per motivi che io voglio tenere la storia di Carolina senza... Mi hanno chiesto in tanti, facciamo un film, facciamo un libro. Io ho detto no, l'immagine di Carolina deve rimanere pulita. Adesso come si fa a tornare indietro? Ecco, allora... hanno uno? No, ho visto qua. Sì. Ha bisogno di aprirlo. Apri. Ecco. Ok.
A me lo conosce.
Sì. Apriamo e spegniamo le luci.
Sono le 3 di notte del 5 gennaio 2013. I carabinieri di Novara hanno appena trovato il corpo senza vita di una ragazza nel cortile di un palazzo. Si chiama Carolina Picchio e ha solo 14 anni. Scoprono che da qualche giorno tra i ragazzi della città gira un video che la ritrae ubriaca a una festa e che nell'ultimo mese sui social network Carolina è stata bersagliata con centinaia di insulti.
Era una festa a casa di un nostro amico, hanno iniziato a bere qualche cocktail in più.
Alla festa ci sono ragazzi tra i 13 e i 15 anni. Qualcuno tira fuori una bottiglia di vodka, ma Carolina forse ne beve un po' troppo. A un certo punto si sente male e va in bagno a vomitare. Carolina finisce sul pavimento e non si rende conto di nulla. Gli altri la deridono, le prendono la testa e mimano degli atti sessuali.
La Terra non aveva il controllo della sua persona. E c'erano loro che giocavano su di lei, dicevano vieni qua, fammi un pompino, vieni qua che tu se me lo sai ciucciare, queste, ogni tipo di insulto così. E io non capivo proprio niente.
Dopo un po' però i ragazzi si rendono conto che Carolina ha bisogno di aiuto. Provano a risvegliarla, ma non ci riescono. Così cercano il suo cellulare e chiamano il padre.
Ragazzi, che fate? Cosa c'è? No, non chiamare,
sono andato io a riprendere alle 11 di sera e appunto...
Come l'ha trovata?
Sì, era semi-incosciente, infatti gli ho dato anche due schiaffoni perché si riprendesse.
Alzati tu! Mi senti? Carolina? Ah, su! Per favore. Ma tu devi dire la verità, hai capito? Non mi prendere in giro! Cosa avete combinato qua? Quella mia figlia giù per terra! Cosa avete fatto?
Sì, ma in serio, non mi gira.
Carolina?
Io sono figlio di Carolina, avevo 13 anni, ma non c'era neanche per una, era la prima festa a cui assistivo. Quindi non so, mi è venuto a fare un video, ma io ero piccolo.
Cosa si vedeva in questo video?
C'era Carolina semplicemente appoggiata al muro, uno cioè, tipo, ha fatto finta di tirarsi sui pantaloni e non l'ha fatto. E un altro gli ha chiesto fammi un pompino basta, per ridere, di sua amica.
Che
erano un migliore amico. Sai WhatsApp che ci sono i gruppi?
Sì.
Io ho guardato solo in un gruppo di miei amici.
C'era gente che mi ha chiesto lo vuoi vedere questo video? E io ho detto di no. Non ce la facevo a vederlo.
Quanto durava il video?
Ma sarà durato 2 minuti. Non di più.
Chi te l'ha fatto vedere?
Un ragazzo che era lì presente, che aveva fatto il video.
Poi lei stasse chiuso in casa per un po' di tempo, poi si
è... Cioè non uscirà più?
Perché si è arrivato?
Nel giro di pochissimo però Carolina scopre che il video è diventato virale. E improvvisamente sulla sua pagina Facebook si ritrova bersagliata di insulti, molti dei quali provengono da persone che nemmeno conosce. I commenti sono molto pesanti.
Ma che sfigata, non sa neanche reggere l'alcol, non sta in piedi, ma non si vergogna di fare certe cose, ma io neanche le sputerei addosso, mi fa schifo, cioè c'erano queste cose, questi insulti qua.
Dicevano in giro che lei aveva la mononucleosi, cioè che è una malattia che si trasmette attraverso i baci, no? Comunque il contatto con la saliva, no? E quindi nessun ragazzo si avvicinava a lei, cioè tutti la prendevano in giro anche per questa cosa.
L'ultima volta che ci eravamo visti era pochi giorni prima che lei morisse, eravamo in un baretto così, stavamo bevendo qualcosa, l'avevo vista magari un po' giù di morale, ma nel senso cosa che appunto succede a ognuno di noi, ho detto solo sono un po' giù oggi, boom, io l'ho salutata con il ci vediamo a scuola lunedì. Il problema è che poi appunto il venerdì stesso è successo.
Io l'ho accompagnata su dalle scale, è andata a letto e io sono stato tranquillissimo perché si è messa a dormire, ho spento la luce.
Carolina però non riesce ad addormentarsi, è sola in camera sua.
Thank you.
si fa un selfie e un'amica racconterà poi di averlo visto pubblicato su Instagram proprio in quelle ore, come se avesse voluto lasciare un ultimo ricordo di sé sulla rete. Poi scrive poche righe su un biglietto. Perché questo? Beh, bullismo, tutto qui. Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male. Ma io mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insensibili? Nel cuore della notte qualcuno suona il campanello. Il padre si alza e va ad aprire.
Soltanto svegliato dai carabinieri, i quali mi hanno chiesto, lei è il papà di Cori? Io stavo dormendo, sì. Sono entrato in camera e ho visto che Carolina non c'è, ma la finestra era spalancata. Sono state le tre e loro mi hanno detto non si preoccupi, non c'è niente, quindi mi hanno portato subito giù. Io a quel punto ho capito perché, mentre scendevo dalle scale, ho visto una croce rossa che andava via. Si era lanciata giù dal balcone.
Attraverso le testimonianze e i social network, i carabinieri risalgono al video della festa e i ragazzi che l'hanno girato finiscono sotto inchiesta.
Quando ho saputo che ero sulle piste da sci, ho pianto, mi sono disperato, mi sento in colpa abbastanza, ma non così tanto. Sinceramente non volevo fare niente di male.
C'è stato un caso di un ragazzo che ha scritto finalmente è morta questa puttana. Addirittura. Sì.
Ecco, questa è la ricostruzione fatta di quello che è successo quella sera. Mia figlia mi mancava e mi manca ancora tuttora. Carolina viveva con me, io ero separato da mia moglie. Finalmente a 14 anni aveva deciso di stare con me. Per me era la gioia della mia vita. Era una ragazza sportiva. Io ero sportivo, sciava, giocava a tennis, pattinava. 6 mesi prima aveva vinto i campionati regionali di salto in alto. Era una ragazza vincente, era certamente invidiata. Cosa è successo? Questi ragazzi che facevano parte di una, diciamo, compagnia di ragazzi, parliamo ragazzi bene, di Novara, lei. Uno di questi era il suo fidanzatino, quello che lei ha avuto, il filarino, però a lei stavano stretti. Lei voleva vedere la gente, non chiudersi sempre nello stesso bar, nelle stesse case dell'amico a bere, a fare. Lei gli piaceva vedere altra gente. Allora, siccome veniva comunque stalkerizzata lungo la strada, sui social, ma lei aveva le spalle larghe, non le importava niente. Anzi, aveva detto, papà, io cambio scuola e vado a fare un liceo vicino a Novara, in maniera tale che cambio completamente compagnia. E in effetti aveva fatto altri amici, che si trovavano nei giardini, che scherzavano, che giravano in bicicletta. Certamente la vecchia compagnia passava di lì e gli dicevano epiteti, ma lei le passavano sopra. L'unica cosa era costruire un qualche cosa che la perforasse nella sua intimità. E tant'è vero che la procura dei minori di Torino ha ricostruito, perché questi 5 ragazzi sono stati tutti indagati e processati per reati gravissimi, diffusione di materiale pedopornografico, violenza sessuale di gruppo, morte come conseguenza di altro reato. Tutti naturalmente si sono dichiarati colpevoli e hanno chiesto la messa alla prova, che ancora oggi, a 5 anni di distanza, è in corso. Io su questo non posso parlare perché purtroppo c'è ancora un processo in corso. Ma io ho perso mia figlia. Mia figlia, naturalmente, cos'è stata? Invitata a questa festa fra amici, l'hanno fatta ubriacare, gli hanno dato qualche sostanza, tant'è vero che uno dei ragazzi ha un'imputazione anche di diffusione, spaccio di sostanze stupefacenti, e l'hanno resa impotente, incosciente totalmente. E come dice quella ragazza, in 5 hanno giocato su di lei. Carolina non lo sapeva. Naturalmente, quando ha visto e si è resa conto di vedere quel video che era diventato virale, in cui una persona diceva: ma quella non sono io, quella che stanno giocando quei crediti. Ma il web non perdona. Nel giro di 10 minuti le sono arrivati 2600 insulti sulla rete, pesantissimi, come dice la sua amica: ma io mi sputerei addosso, ma tu devi farla finita, tu che te la tiravi tanto, guarda che verme che sei. Una ragazzina di 14 anni l'hanno perforata, è stata di un'abilità questa circostanza, per cui lei ha detto: non riesco più a sopportare questa società che mi ha massacrato. Però prima di fare quel gesto estremo ha voluto scrivere quelle frasi che vengono ripetute. Dice: ciao ragazzi, ottimo lavoro, grazie per il vostro bullismo, volevo solo dare un ultimo saluto. Perché questo? Beh, il bullismo, tutto qui. Le parole fanno più male delle botte, cavolo se fanno male, ma io mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insensibili? A voi cosa ne viene in tasca, oltre a farmi soffrire? E poi finisce: spero che adesso siate tutti un po' più sensibili sulle parole. Questo è stato un testamento che io, dopo alcuni mesi di sofferenza, ho detto: io queste cose che Carolina ha scritto le voglio portare in giro per l'Italia, raccontare ai ragazzi. E dico sempre: ragazzi, io non voglio che ci siano altre Caroline. Voi dovete capire che voi siete degli esseri umani, delle opere d'arte. Ognuno di voi è un essere unico, inimitabile, irripetibile. E siete quindi delle opere d'arte che come tali vanno preservate. E nessuno deve avere il coraggio di violarvi, che siate bianchi e neri, ragazzi o ragazze, islamici o cattolici, non importa, nessuno deve avere il diritto. E quindi ho girato l'Italia. Contemporaneamente la sua maestra alle medie di musica, che era la sua maestra preferita, perché Carolina aveva una simpatia straordinaria, era la senatrice Elena Ferrara, che 3 mesi dopo era stata nominata senatrice. Ci siamo trovati e abbiamo detto: dobbiamo fare qualche cosa per i ragazzi, perché questi ragazzi si stanno facendo del male. Parliamo di 5 anni fa, allora nessuno parlava di cyberbullismo. Il cyberbullismo era un qualche cosa. Si facevano male, ma nessuno lo sapeva. Carolina ha scoperchiato questo mondo È stato il primo processo in Italia acclarato di cyberbullismo. La procuratrice dei minori di Torino ha detto: io ho fatto 6.000 pagine fra indagini, interrogazioni, contatti, perché quei ragazzi il giorno dopo avevano cancellato tutti i messaggi e tutti i video, ma la polizia li ha recuperati tutti e sono dei messaggi, ragazzi, che si muove, scusate, che sono impressionanti. Comunque io ho perso mia figlia, ma con la senatrice Ferrara è stato presentato questo disegno di legge, che poi è diventato una legge fatta per i ragazzi, una legge di diritto mite, perché noi abbiamo voluto portare la scuola come centralità per l'educazione e la prevenzione del cyberbullismo, perché questi ragazzi devono essere educati. Certamente dovremmo educarli noi genitori in primis, ma troppo spesso li lasciamo liberi in questo mondo del web senza sapere, perché i dati che diceva la psicologa prima sono molto più gravi. A livello nazionale, questo lo dice il Ministero, il 12% dei ragazzi è colpito da cyberbullying, il 12% dei ragazzi fra i 10 e i 18 anni, ma che è a conoscenza o ha saputo di fenomeni di cyberbullismo sono circa il 30%. Il 30% vuol dire che in Italia oggi ci sono 3 milioni di ragazzi che hanno sofferto o stanno soffrendo di cyberbullismo. È una cosa impressionante, ma i genitori lo vengono a sapere. I ragazzi purtroppo, quando vengono colpiti, non lo raccontano ai genitori. Perché? Perché hanno vergogna, hanno paura di essere presi in giro, di esprimere quello che è la loro sofferenza. Perché il ragazzo tende a isolarsi, tende a non mangiare, diventa irascibile, si chiude in sé, risponde male, fa atti di autolesionismo. Mi chiedevano oggi cos'è l'autolesionismo. I ragazzi si tagliano. In Italia l'anno scorso sono stati verificati 600.000 casi di ragazzi che si tagliano, fanno atti di autolesionismo. Fare atti di autolesionismo vuol dire che questi ragazzi, siccome soffrono sul web, io ne ho parlato a tante ragazze e ragazzi, dicono: io preferisco tagliarmi io e sentire io il male perché me lo faccio io e non viene portato dalla rete, per cui la sofferenza me la faccio io, quasi come fosse una cura. Ecco l'altro percorso, perché oltre alla legge, che ragazzi, signori, è la prima legge in Italia, ma la prima legge in Europa. La senatrice Ferrara ha avuto i complimenti a Strasburgo, perché la legge, com'è fatta in Italia, diventerà anche una legge europea, perché purtroppo dobbiamo fare rete anche con tutta l'Europa, perché noi dobbiamo costringere i grandi del web, anche loro, a fare un passo indietro, ma se non siamo tutti uniti non ce la faremo. Ma questo è un altro discorso, noi andremo avanti anche su quello. Ma cosa prevede la legge? Innanzitutto dà una definizione di cyberbullismo per dire quelli che sono i casi. Poi mette al centro la scuola, la nomina di un responsabile di cyberbullismo in ogni scuola. Faremo corsi di formazione agli insegnanti. Facciamo tutta una serie, coinvolgimento dei genitori nella scuola. Faremo peer education, cioè ragazzi che verranno istruiti nelle ultime classi per andare a fare la loro educazione ai ragazzi più giovani, perché il giovane, sentendo un suo coetaneo, un ragazzo con qualche anno di più che gli parla, forse percepiscono meglio. Ma l'altro aspetto è quello che questi ragazzi soffrono, e quando soffrono oggi abbiamo un problema. Il ragazzo, il genitore si accorge che il ragazzo deperisce, non vuole più andare a scuola, non dorme, e allora lo porto dal pediatra e il pediatra dice: ma fisicamente sta bene, e guardi, al limite lo portano in neurologia, lì gli danno niente, è depresso, gli danno la pillolina. È un dramma, questi ragazzi entrano in un tunnel che è difficile, perché da una cosa diventa una patologia. Ecco per cui noi abbiamo creato a Milano, col Fate Bene Fratelli, il primo centro in Italia di cura e prevenzione del cyberbullismo, dove questi ragazzi vengono curati prima, e i genitori, si fa tutta un'indagine sulla con pedagogisti che sono esperti del campo, e sulla, dopo aver sentito i ragazzi e i genitori, si fa proprio un percorso di cura che non è farmacologica, ma è soprattutto psicologica, e poi soprattutto c'è una palestra di autostima. I ragazzi devono ritrovare la stima in loro stessi. Poi arte come terapia, cioè i ragazzi devono sfogare la loro depressione attraverso l'arte, attraverso la plasticità magari della creta, per sfogarsi o per trovare qualche cosa da stringere, perché purtroppo questi ragazzi sono soli, si sentono soli. Il web ti lascia solo, è una cosa spaventosa. E poi facciamo anche pet therapy per i ragazzi più piccoli. Certamente c'è anche una cameretta con i tentativi di suicidio, che è monitorata 24 ore su 24 ed è sempre, sempre piena. L'anno scorso sono stati curati in questo centro 1200 ragazzi, arrivavano da tutta Italia, ma le domande erano 7000. Ecco per cui noi proporremo anzi abbiamo già costituito una fondazione che avrà proprio come scopo la formazione, il moltiplicare, il duplicare questi centri con gli stessi protocolli. Il protocollo di cura del Fate Bene Fratelli è il primo in Italia, è il primo in Europa, e lo stesso Ministero della Salute americano ha invitato il professor Luca Bernardo, che presiede il centro, a portare lo stesso protocollo negli Stati Uniti. Tanto è l'eccellenza di questo. Quindi noi ci stiamo battendo da una parte per l'applicazione della legge, dall'altra per il centro, e io sono qua perché voglio raccontare ai ragazzi che loro devono essere forti, devono capire il pericolo che esiste su questa rete, perché purtroppo gli smartphone, e io le domande che faccio, sapete che i vostri ragazzi delle elementari mediamente sono iscritti a 5 gruppi di WhatsApp, 5 gruppi. Quando io chiedo alle ragazze perché ti iscrivi a Instagram, ma ho 65 like, e tu perché 65 like ti credi più figa? Ma tu sei quello che sei quando ti guardi allo specchio, non perché hai 65 like. Hanno perso lo scopo di quella che è la loro esistenza. Loro devono essere vivi per quello che sono, devono sentirsi loro forti, non per i like che hanno. Ah, ma la mia amica ne ha 70. E allora, se tu hai un neurone piccolo, lei non ce l'ha proprio il neurone. Comunque, io giro l'Italia e continuerò a girare per fare del bene a questi ragazzi. Io non sono, non che faccio del bene, io porto in giro la storia di Carolina perché voglio che non ci siano altre Caroline. Io sono stato invitato anche dal Papa, ho avuto la fortuna di essere invitato anche alla sera del concerto di Natale, ho potuto parlare e per me è stato un grande onore perché anche il Papa si sta battendo sul cyberbullismo e la sua fondazione con cui noi collaboreremo a livello mondiale per il cyberbullismo. Per noi è un grosso diciamo riconoscimento e io ritengo che quello che mi ha fatto più impressione è quando ho visto per la prima volta il Papa e ha visto la foto di Carolina, il Papa l'ha benedetta. Guardate che è un gesto rivoluzionario, un Papa che benedice, ha saputo, perché prima sapeva la storia di Carolina, l'ha voluta benedire, una ragazza che si è tolta la vita. Per cui voi dovete essere attentissimi. Purtroppo i ragazzi, gli ultimi che vengono informati sono i genitori, sono gli insegnanti. Ma voi dovete capire quando c'è il disagio, le manifestazioni, caratteri subliminali, perché il ragazzo non ve lo dirà mai. Lo dicevo prima, io una sera ho partecipato vicino a Novara a un convegno con tanti genitori e dopo una settimana c'è una mamma che mi telefona, ma sa che, io non so come ringraziare, ma per che cosa? Ma sa che io avevo trascinato con me mia figlia 13 anni non voleva venire. Ma poi dopo che ha sentito il suo dibattito, le sue illustrazioni, mi ha detto, mamma, ma anch'io ho fatto una stupidata. Cosa hai fatto? Ho mandato in giro una foto al mio ragazzo senza reggiseno. E la mamma mi ha telefonato e dice, cosa dobbiamo fare? Per fortuna, quella ragazza aveva partecipato perché siamo andati subito alla polizia postale, abbiamo chiamato i genitori dell'altro ragazzo che per fortuna l'aveva fatta vedere a due amici e gliel'abbiamo fatta cancellare. Questa mamma mi ringrazia tutti i giorni, mi telefona per ringraziare, perché gli ho salvato la figlia da un ludibrio, perché se andava in rete quella foto, quella ragazza aveva vergogna poi di andare a scuola. Io quindi, non dimenticate che il problema del sexting colpisce, mi dicono addirittura, ci sono delle statistiche che, ma un ragazzo su quattro dei 10 ai 12 anni fa sexting, cioè si trasferiscono immagini osè, un ragazzo su quattro, ma tra i 10 e i 14 anni, uno dice, ma io è possibile, mio figlio non lo fa, ma provate a chiedere, quando io racconto queste storie ai ragazzi gli dico, a voi non lo fate, va bene, voi 5 datemi il vostro cellulare, datemi il vostro cellulare, voi non lo fate, voglio vedere solo Instagram, nient'altro, no, non lo fanno perché hanno vergogna, certamente, sono cose che sono difficili da far emergere, i ragazzi non ve lo diranno mai, loro si passano queste foto, se le trasferiscono, giocano, la media, e questo è un dato degli ultimi tempi che abbiamo fatto una statistica con un centro di Milano, certo, solo su 12.000 ragazzi. 12.000 ragazzi fra i 10 e i 13 anni. Il 25% è collegato giornalmente a YouPorn, ragazzi di 10, quindi 13 anni. Per cui vuol dire che loro hanno un concetto della sessualità completamente distorto. Loro vedono, domani dicono, ma le donne sono esseri oggetto. Certamente, se imparano, il 97% dei ragazzi intervistati fino a 15 anni dicono che la sessualità l'hanno imparata sul web. Certo, è questo, è un mondo che fa impressione. Purtroppo noi dobbiamo essere, cioè incominciare a dare delle regole, incominciare forse a essere noi i primi a dire, a dare dei no. Carolina, mi diceva un ragazzo, ma se oggi ci fosse Carolina cambierebbe qualche cosa? Ho detto certamente, perché oggi si parla di cyberbullismo. Io forse quelle compagnie sarei andato quella sera, ma mai avrei pensato che un deficiente avesse preso lo smartphone e faceva il filmato, perché ero come voi, ma ignaro totalmente. Oggi non lo farei certamente più, perché il fatto di Carolina, oltre ad aver scoperchiato un mondo, ha portato una legge e oggi se ne parla, ha portato tante cose che fino a ieri non se ne parlava. Io vado in giro per l'Italia a parlare ai ragazzi, a convincerli che loro hanno uno strumento formidabile, bellissimo, ma devono usarlo con criterio, perché altrimenti diventa, come diceva prima, un'arma di distruzione di massa. Voi non sapete quanti ragazzi ho sentito sono venuti a parlarmi perché hanno vergogna di dirlo, di alzare la mano, io sono stato io, eppure ce n'è tantissimi che stanno soffrendo e i genitori lo ignorano totalmente. Ah, mio figlio, ma mio figlio. Penso che anche i carabinieri, quando succede un qualche cosa e chiamano i genitori, me l'hanno detto tante volte, mio figlio è impossibile, atti di bullismo, mio figlio no. Ma come? Ma tu non lo conosci tuo figlio? Purtroppo bisogna riprendere un certo colloquio, da voi riprendere a parlare. Certo, quando torna a casa uno ha sempre meno tempo e gli chiede come è andata la scuola? Bene, boh, basta. No, hai trovato degli amici, hai un amico più che... Perché l'importante è trovare l'amico del cuore con cui confidarsi, lo dico sempre ragazzi, perché qualsiasi cosa succede, se tu hai un amico di rispetto, forse quando succedono certi fatti tu hai la possibilità di dirlo, e lui non deve essere omertoso, perché voi ragazzi quando succede qualche cosa lo si vede anche sui video, c'è la ragazza che è picchiata, ci sono 25 intorno che la riprendono, ma dico, ma siamo all'aberrazione, ma i 25 che la riprendono, ma sono i 200 like che sono sulla rete che fanno impressione, ma dove andiamo a finire? Ecco per cui dobbiamo ricostruire, non dico una generazione, ma dobbiamo dare delle regole, fissare dei paletti, altrimenti domani avremo un disagio giovanile che farà impressione. Io, guardate, spero di non avervi deviato o detto cose che magari dal punto di vista della psicologa sono un po' in contrasto, ma io vengo proprio perché il mio è una voglia di fare che Carolina non abbia fatto un gesto invano, ma serva a tanti perché capiscono che le parole fanno più male delle botte, perché guardate che la possibilità di perforare, e questi ragazzi quando vengono perforati non te lo dicono, non te lo dicono, prendono insulti, anzi, io ho saputo, guardate, l'anno scorso ho visto almeno 15-18 mila ragazzi, quindi ho avuto un mare di incontri, ragazzine che vengono a dirmi, io no, ma la mia amica ha postato una foto, Osè, cosa ne deve fare? Dico, vai subito alla polizia postale, a dirlo, perché blocchi, perché altrimenti se diventa virale è finito. Infatti un'altra cosa che abbiamo voluto inserire nella legge è l'ammonimento, cioè prima che sia un reato perseguibile d'ufficio, ma tante volte ci sono anche dei reati minori, quando il genitore o l'insegnante lo viene a sapere si fa subito la denuncia alla polizia, ai carabinieri, e il questore chiama subito il ragazzo e gli fa l'ammonimento, gli dice tiro fuori il cartellino giallo, per questa volta ti perdono, ti faccio fare magari un percorso di recupero, ma se la fai la seconda volta te lo iscrivo sulla fedina penale. E guardate che io li ho visti quei ragazzi dopo 5 anni, all'inizio facevano gli sbuffoni quando sono entrati in aula, ma dopo 5 anni vi dico, di servizi sociali e di processi, sono cambiati da così a così, però hanno rovinato almeno 10 famiglie. Voi avete visto quel ragazzo Lorenzo, l'amica di mia figlia, l'amica del cuore di mia figlia, che non è quella, ha perso 2 anni, ha tentato una volta anche lei il suicidio, cioè hanno rovinato le loro famiglie, la mia famiglia, ma anche la famiglia di quel ragazzo lì. Quello lì non l'aveva mai detto a Carolina, ma aveva una stima infinita, anzi aveva un po' una cotta, però Carolina era talmente bella e frequentava questi, diciamo, ragazzi in, che lui non ha mai osato dirglielo, e quando l'ha saputo è andato in depressione per 3 anni, poi è finalmente uscito, e adesso la mamma 3 mesi fa mi ha chiamato perché parlassi con questo ragazzo, l'ho portato anche in giro, l'ho portato a vedere il centro, cioè tante cose, ma quanti sono stati rovinati per una cosa, che quello ragazzo cosa dice? Sì, mi è dispiaciuto, beh, ma non più di tanto. Cioè, ragazzi di 13-14 anni che si sono messaggiati dicendo, cavoli, hai sentito che cosa? Carolina si è suicidata. Ma forse siamo andati troppo oltre. Ah, ma non preoccuparti, io ho degli avvocati con le palle. Ragazzi, non parliamo di ventenni, parliamo di ragazzi di 15 anni. È un mondo che abbiamo, sentiamo ogni tanto l'ISIS, ragazzi. Infatti, perché l'ISIS prende questi ragazzi? Perché a 14 anni, come diceva, è questa fase dell'adolescenza, che hanno la voglia di spaccare il mondo, ma vanno guidati bene, perché se si prendono la strada storta, poi è difficile riportarli sulla retta via. Io, guardate, ho fatto anche delle conferenze, delle riunioni alle persone della terza età, all'università della terza età. Perché? Perché cosa mi succede? I nonni sono quelli che quando arrivava il bambino gli facevano vedere l'album di famiglia. Ma chi più l'ha l'album di famiglia nelle nostre famiglie? ma figuriamoci. E ci sono dei nipotini, mi hanno detto, che non vogliono più andare dal nonno, perché il nonno quando entra dentro dice, l'ormato lì, noi giochiamo a carte oggi. E no, cioè l'ormato per lui è diventato una specie di protesi, non può abbandonare. Purtroppo anche ci sono degli studi, leggevo oggi su un giornale che sia fisici, perché questi ragazzi oggi soffrono di disturbi visivi, disturbi di apprendimento, di cognizione, a forza di stare sugli smartphone, e quindi anche su alcuni aspetti c'è una pericolosità. Ho visto ragazzi di 18 anni che dopo 6 anni di visione sugli smartphone hanno grossi problemi fisici, a 18 anni, e anche cognitivi, e anche di relazionamento. Non parliamo di psicologia, perché allora lì io non trovo più un ragazzo in giro che dà una carezza, 13-14, che dà la carezza. Oggi ci manda il cuoricino, ma ragazzi, ma noi abbiamo bisogno più di felicità. Anche noi genitori riprendiamo ad abbracciare i nostri figli, a farli sentire parte nostra, non lasciamoli soli, perché è importante questo, è importante capire che loro, purtroppo per loro è anche dura, perché vi dico, tanti ragazzi mi insegnano tante cose, perché forse sono più avanti di noi. Non parliamo di tecnologia sono avanzatissimi, mille volte i genitori, ma guardate, e tante cose io ho imparato da loro, a usarli, a cercare, ma però purtroppo hanno 14 anni, è come se io do una Ferrari a un ragazzino, il ragazzino sa tutto della macchina, però certo che se va a 200 all'ora non ha i riflessi e non ha la capacità di frenare, perché non arriva ai pedali e quindi va contro il muro. Cioè bisogna stare attenti a questo. Guardate che questi smartphone sono importantissimi, ma oggi si pensa già di vietarli almeno fino a 13 anni, e sarebbe importante. Purtroppo è diventato il regalo della prima comunione. Alla prima comunione a 10 anni si regala lo smartphone. Ah, ma mio figlio lo vuole. Ah, ma se mio figlio non ce l'ha, diventa lo sfigato della classe. E allora il genitore concede, concede, concede. E questo è un dramma. Per cui, certo, bisogna riprendere un percorso all'indietro. Però l'importante è che voi siate sempre più attenti alla fisicità del vostro figlio e a vedere quelle piccole modificazioni che ha, perché se ha delle piccole modificazioni, non vuole andare a scuola, mal di testa, dovete indagare molto bene e cercare di fargli tirar fuori quello che ha detto prima di abbandonarlo, perché purtroppo i casi che ho visto a Milano, il più delle volte i genitori quando arrivano lì dicono, ah, ma se l'avessi saputo prima, ah, ma forse gli dovevo parlare in quel modo, non aggredirlo. Signora, oramai, però fortunatamente si curano, ma si curano. Io ho visto un ragazzo di Catania, aveva 13 anni, era la terza volta che tentava il suicidio, è stato portato su casualmente perché la mamma è venuta a sapere che c'era questo centro a Milano. Io l'ho visto il primo giorno e facevo impressione, avevo paura, perché era veramente un ragazzo depresso. Dopo 3 mesi io l'ho visto e adesso mi hanno raccontato che non solo è completamente guarito, ma ha trovato nell'arte le sue ispirazioni. E oggi si è iscritta all'Accademia delle Belle Arti, ha superato totalmente il problema, ha trovato di nuovo la stima in se stesso e ha fatto anche delle mostre con i suoi quadri. E sembra che sia un ragazzo geniale. Ha trasformato quello che è una depressione. 3 volte aveva tentato il suicidio. La mamma l'aveva portato 3 volte in ospedale perché lui stava male, aveva mal di stomaco, mal di testa, ma non l'hanno curato dal punto di vista psicologico. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, di avermi tenuto per tanto tempo, però io spero di aver fatto almeno un piccolo passo perché voi possiate capire, comprendere, e quando andate a casa date una carezza al vostro figlio, perché loro se lo meritano. Io purtroppo speravo, sapete, oggi ho visto quasi 500 ragazzi, sarebbero 1000 genitori, certamente. Purtroppo so che i genitori che vengono sono quelli che forse non avrebbero neanche necessità di venire. Sono gli altri 950 che sono rimasti a casa che avrei dovuto influenzare, perché so che voi se siete venuti è perché volete apprendere, volete capire, volete essere informati. Io cerco di informare, purtroppo non sono uno psicologo, sono solo un genitore che vuole portare avanti una cosa importante, perché l'immagine di mia figlia resti veramente integra. Guardate, mi hanno chiesto in tanti, fai un libro, fai un film, fai qualche... No, io voglio, come anche l'ha detto il Papa, mi raccomando che Carolina resti un emblema per tutti i ragazzi del mondo. Io spero che guardi dalla sua e dia la possibilità a tutti voi di avere un qualche cosa in più questa sera, perché è quello che io spero, ecco, di portare a tutti voi. Va bene, grazie. Vi faccio vedere un altro filmato che è abbastanza bello, non l'ho fatto io, ma è importante per capire la psicologia dei ragazzi.
Su internet è da vigliacchi.
ok.
Purtroppo quello che dico sempre ai ragazzi, voi dovete essere non omertosi. Se vedete qualcuno di voi che fa del male, ditelo, ma ditelo non per difendere il vostro amico o quello, ma perché fate del bene anche a quello, al bullo, perché è lui da curare, è lui l'importante che deve essere curato. E se voi non lo dite, purtroppo, e lo vedete, io quando vedo quei filmati mi fanno star male, purtroppo anche gente grande, abbiamo visto quel ragazzo che è stato ucciso, massacrato in quella discoteca a Rimini, c'erano 200 ragazzi intorno che filmavano, ma ragazzi di 20, 25 anni, 30 anni, e nessuno è intervenuto solo un suo amico, ma erano 200, tutti con lo smartphone a filmare questo qua. Ma dove siamo arrivati? E poi pretendiamo che i nostri ragazzi siano migliori quando abbiamo persone che domani saranno genitori. Io ho visto un ragazzino, lo dico sempre, che in terza elementare, a 3 anni, no, gli avevano dato un libro e lui faceva così sul libro, perché pensava di avere il tablet davanti. Le pagine si girano per così. Lui, tanto oramai, viviamo, questi ragazzi sono nati nel mondo virtuale, bisogna riportarli un po', e noi diamogli l'esempio. Quando andiamo a cena, certo che se io sono il primo, il genitore, a mettere lo smartphone e cominciare a chattare o a messaggiare, mio figlio così impara, che è una cosa. Addirittura dicono che ci sono dei bambini nell'età della quando vengono allattati dalle mamme, che addirittura le mamme, mentre allattano, tengono il cellulare o lo smartphone attaccato. Per cui il bambino, quando la mamma lo lascia solo, lui piange perché pensa che sia un oggetto, una parte della mamma, lo smartphone. Ma sono studi che hanno fatto negli Stati Uniti. Per cui un bambino di un mese, 2 mesi, oramai ritiene nel suo cervello che la mamma, e quindi il fattore empatico è tutt'uno con lo smartphone. Cioè, è impressionante. E quindi anche lì bisogna che noi diamo l'esempio. Certo, ci costa. Ma forse, io dico sempre, quando quest'estate andate sulle spiagge, guardate quanti genitori giocano a biglie o giocano con i loro figli, o quanti sono lì sdraiati sulle sdraio a chattare. Ecco, quelli bisogna riprendere e fare un passo indietro tutti, perché loro, i nostri figli, ci guardano. Imparano da quello che facciamo noi, forse non solo a parole, ma l'esempio vale più di qualsiasi parola. Rispettate i vostri figli, perché così loro impareranno a rispettare voi, e quindi dategli degli insegnamenti positivi, perché loro hanno bisogno di positività, di abbraccio, di affetto, e allora riuscirete a tirarne su degli uomini veri, delle persone forti, ma forti non solo fisicamente, ma psicologicamente. Beh, se qualcuno vuole fare qualche domanda, siamo a disposizione, penso. Siete come i vostri figli. All'inizio nessuno. Poi è stato un... li abbiamo dovuti fermare.
Rompo il ghiaccio io allora. Ecco. E faccio io una domanda. Visto che lei viene da Novara, è già proiettato un pochino più verso la Lombardia, infatti sentivo parlare del Fate Bene Fratelli. Che esperienza ha lei, per esempio, della regione Lombardia sui corsi di formazione agli insegnanti? Dicendo, perché in Piemonte devo dire che in questo siamo un po' carenti, e quindi non tanto magari una formazione, però dedicare un po' di spazio almeno all'argomento. Punto.
Guardate, sì, in Piemonte siamo ancora abbastanza indietro. Il problema è che mancano le persone da formare per andare a formare gli insegnanti. A noi chiedono, noi abbiamo una fondazione Onlus che fa proprio formazione e ha 70 operatori che lavorano su tutto il territorio del milanese per il momento. Ma dovete pensare che a Milano ci sono 2500 scuole, quindi non è facile, cioè la legge lo imporrebbe, ma purtroppo voi sapete che noi purtroppo dobbiamo farlo gratuitamente e quindi costa anche sacrificio, perché il volontariato è una gran bella cosa, ma purtroppo è sempre difficile trovare gente disponibile. Noi cercheremo di formare e formarne sempre di più, però certamente anche a noi chiedono di andare nelle scuole a fare dei percorsi. Per esempio, so che domani ci sono 45 insegnanti che verranno formati a Milano presso la nostra fondazione, perché ci hanno chiesto e quindi li stiamo... Ci sono delle scuole che fanno percorsi col sussidio di, e hanno fatto anche dei bandi, per cui hanno ottenuto dei fondi per formazione delle scuole. Certamente, purtroppo, guardate, l'Italia, io dico, bisognerebbe investire molto di più, ma non tanto sulla scuola, come scuola, ma sulla possibilità di formare insegnanti qualificati, perché purtroppo questo è un retaggio che ci portiamo dietro. Non è il numero, ma è la qualità degli insegnanti, perché è soprattutto quello che io sto vedendo, che noi dobbiamo forzare nelle scuole elementari. Purtroppo io devo dire, le scuole elementari dove c'è la formazione del ragazzo, purtroppo lì sono sempre state lasciate un po' a retaggio. Occupiamo i posti nell'elementare, ma sì, quella lì ha fatto le magistrali. Io ho incontrato delle maestre che mi hanno detto: io purtroppo dovrei andare in aspettativa, ma non posso andare perché la mia sostituta fino a ieri faceva la verduriera. Io non posso lasciare, perché ci tiene ai miei 20 ragazzini di terza elementare una che fino a ieri ha fatto la verduriera. Ma che cultura ha? Come può portare? Ragazzi, queste sono... non dimentichiamo che invece la formazione ancora più pesante, guardate che i nordici ce lo insegnano, sono negli asili infantili. Il grosso sforzo lo stanno facendo negli asili infantili per insegnare ai ragazzini dai 2 ai 5 anni l'empatia, l'affettività, il gioco dello scambio, dell'inversione. Tu sei maschio, tu sei femmina, tu sei femmina, tu sei maschio. Cioè, perché? Perché attraverso quel sistema, purtroppo bisogna partire dai 2-5 anni. Perché? Perché le famiglie sono assenti anche. E quindi vanno costruiti i bambini. Non dimentichiamo che il discorso sulle famiglie è pesantissimo per noi, perché noi vorremmo coinvolgere, in alcune scuole siamo riusciti, per esempio a Gonzaga di Milano abbiamo un coordinamento genitori che sono 1500 genitori, 1500, e noi una volta al mese facciamo dei corsi di formazione per i genitori, ci chiamano. Ma ragazzi, Milano, un istituto, vabbè, sono 1200 ragazzi, ma però ci sono 1500 genitori che credono nei loro ragazzi, cioè vogliono il bene dei loro ragazzi, e si perdono anche del tempo alla sera, al posto di vedere la partita o di guardare il film alla televisione, vengono a sentire noi. Magari gli diciamo un sacco di stupidate, però vanno fuori con qualche cosa di più, perché guardate che i ragazzi hanno bisogno di avere dei genitori responsabili e consci, perché se si sentono abbandonati, liberi, non è che gli facciamo del bene, facciamo loro male. Eh no, certo, ma lo dicevo prima, io ho una maestra delle scuole elementari che mi è venuta a dire cosa devo fare, perché ha una mamma che il bambino, forse secondo elementare, ha detto: signora maestra, io chiedo a lei, mi educhi mia figlia, ma perché? Perché non lo so come educarla. Ma dice, ma perché? Ah, perché è come se fosse un'estranea. Ma la sgrido ogni tanto. Ah no, se la sgrido mi urla dietro. E allora non so più cosa fare. Ma dico, ma purtroppo ci sono genitori che hanno abituato, ma non quando la bambina ha 7 anni, quando la bambina aveva 2 o 3 anni, e quindi è quella l'età importante di formazione e della formazione, che infatti io perché dico vado a fare e insegnare all'università della terza età, perché oggi tanti bambini vengono lasciati ai nonni, quindi devono essere i nonni che, siccome è l'età dai 2 ai 4 anni, perché i genitori non vanno ancora a scuola e i genitori sono e i nonni sono i tappabuchi, formiamo i nonni. Se non altro, visto che i genitori sono assenti, i nonni almeno hanno un po' di più di criterio, perché il nonno aveva degli ideali, il nonno magari ha fatto, non dico il 68, ha fatto il genitore che aveva la guerra, ideali forti. Oggi i genitori non hanno più ideali, hanno un edonismo, l'importante è star bene, il figlio, ma chi se ne frega, vuoi quello, ma sì, te lo do. È molto più facile dire sì, te lo do, che non, no, momento, vuoi lo smartphone? Quando compi 13 anni, siccome la scheda la metto io, guardo io quello che metti tu, ah no, allora non te lo do, bisogna far così, ma di chi è la colpa? Quando mi dicono i ragazzini di 10 anni che hanno lo smartphone, ma chi è che gli ha creato il profilo Facebook? Adesso finalmente la magistratura, quella ragazza, ha colpevolizzato e ha chiesto i danni alla mamma, però lei aveva 16 anni, perché aveva postato una sua foto senza dirglielo. La mamma è stata vietata di postare le foto della figlia e ha avuto un risarcimento di 10.000 euro da parte della mamma. Perché ha detto, tu con che diritto posti le foto mie? Ragazzi, quindi, ma questa signora qua aveva 35 anni, quindi già siamo a Certamente bisogna fare un grosso lavoro sui genitori, ma i genitori, lei vede, sono difficili da attrarre, perché loro non ritengono che sia un problema loro. Il 92%, queste sono statistiche che abbiamo fatto a livello di 6 comprensori della provincia di Novara, hanno ritenuto, il 92% dei genitori ha detto che l'educazione gliela dà la scuola. Ma ragazzi, allora è inutile andare avanti, domani è un altro giorno e speriamo, non so, che Saddam venga qua lui a gestirci, non lo so, cioè siamo in un caos mentale, perché se il 92% dei genitori tra le scuole primarie e le medie, quindi in quel lasso lì, il 92% ha detto che compito, cioè l'educazione, gliela deve dare la scuola. E quindi, ragazzi, quando poi abbiamo nella scuola quei filmati che la magistratura fa vedere, dove bambini degli asili infantili vengono presi per le orecchie, vengono buttati per terra, vengono pestati da persone che, io dico, se tu insegni in un asilo infantile, non solo devi essere laureato, ma devi essere laureato, avere 5 lauree in psicologia, in psichiatria, in neurologia, perché tu stai formando degli esseri umani, perché i genitori non li formano. E quindi anche quelli. Invece chi prendiamo negli asili infantili? Della gente che passa per la strada per occupare il posto. Perché? Perché uno si sente anche un po'. Ma io ho fatto il concorso, ma no, scusa, andare nell'asilo infantile. Ma io dico sempre a quelli che fanno i concorsi, mandate se avete la voglia, perché è importantissimo avere i ragazzini e formare i ragazzini, se voi avete la capacità, e trasferitela. Invece purtroppo lasciano un sacco di posti vuoti, perché per uno è deprimente andare a insegnare nell'asilo, nella scuola materna, ma che cosa? E invece, se lei interroga i bambini, si ricordano sempre delle maestre della materna. Perché? Perché per loro è stata importantissima la maestra della scuola materna, e non lo capiscono che era fondamentale, perché era una. Certo che se io vado alle elementari e ho 5 maestre o 4 maestre, resto un po' disorientato, perché ho ancora bisogno di una figura di riferimento, non ce la faccio a moltiplicarla. È anche una psicologia del ragazzino in evoluzione. Infatti, una volta anche nelle elementari c'era la maestra unica, perché era importante avere i bambini fino a 10 anni, devono avere un unico punto di riferimento. Oggi invece c'è la materia, la matematica, l'inglese, la musica, il coro, e quindi ogni ora c'è un altro maestro. Certo, dal punto di vista di educazione scientifica lo condivido, ma per l'educazione psicologica è deleterio, ecco, continuamente sostituire, a vedere la sostituzione. Quando poi sei al liceo, oramai sei già formato, alle medie sei già più formato, ma alle elementari e alla scuola materna no. Devi avere un punto di riferimento. Ma scusate, io parlo, ma magari dico un sacco di stupidate, però è quello che sento come genitore, quello che ho visto, quello che vedo, perché io sono andato anche negli asili infantili, proprio perché ci tengo a capire com'è. Certo, non gli faccio vedere il filmato agli asili infantili, ma sono attentissimi i ragazzi.
quando gli dico che tu devi voler bene al tuo compagno, devi accarezzarlo, devi toccarlo ogni tanto, devi dargli il pizzicotto se fa lo stupido. E loro, è importante, non lo fanno, non lo fanno più. Ma sa che un giorno passavo per i giardini di Novara, vedo una bambina che sta salendo sullo scivolo, bambina 3 anni. Arriva un bambino 4 anni, dietro di lei, gli dà uno spintone e cerca di passare lui. La bambina si è messa a urlare e si è attaccata alla camicia del bambino, ha detto no, tocca a me. Si è alzata la mamma, che va tanto per cambiare allo smartphone, ha visto la scena, è andata lì. Ma è una cosa che è successa, uno dice, ma è andata lì e gli ha detto alla bambina, ma scusa, non vedi che lui è un maschietto, lascialo passare. Io sono inorridito, io sono andato a lei, ma signora, lei aveva 35 anni, ma lei non ha assolutamente neuroni, e poi dice che ci sono i femminicidi, magari si batte per il femminicidio, ma una deficiente come lei non l'ho mai vista. Lascialo passare perché lui è un maschietto. Ma ragazzi, ma una signora di 35 anni di Novara, non posso fare il nome perché non l'ho neanche fatto, perché me la sono cancellata dalla testa, ma succede. Ma sapete che un'altra mamma di un asilo infantile mi è venuta a dire che ha scoperto, però questa qua è una mamma dura, intelligente, mi ha detto, io un giorno mi accorgevo, era un periodo che vedevo che mia figlia aveva 4 anni, non voleva più andare all'asilo, diceva mamma no, oggi non voglio andare all'asilo, ma perché non vuoi più andare all'asilo? Ma no, no, ho mal di pancia, no, no, lasciami a casa. Dice, no, no, tu vai all'asilo perché devi andare all'asilo. E la bambina le fa, sì mamma, vado all'asilo però mi cambi le scarpe. Perché ti cambio le scarpe? Ma sai, perché le bambine, le altre, mi dicono che io non ho le fan, ho sempre le stesse scarpe. La mamma ha detto, chi te l'ha detto? Allora è andata e ha preso la bambina, l'ha portata all'asilo, ha fatto chiamare le mamme di 4 ragazzine e ha detto, ma scusate, ma voi cosa insegnate alle vostre figlie? Che prendono in giro la mia figlia perché io gli metto sempre le scarpe della Superga normali per venire all'asilo, cosa devo metterle? E le mamme le hanno detto, io la mia la vesto come voglio. Ho capito, lei la veste anche da milady, però le devi insegnare di non scherzare e di non prendere in giro mia figlia, altrimenti vengo qua e vi spacco la faccia a tutte e quattro. Capito? Va bene. Il giorno dopo tutte le bambine avevano le scarpe della Superga. Ragazzi, ma sono cose vere che succedono in Italia nel 2018. Ecco. Di casi di questi ve ne potrei raccontare 100.000 perché ne ho visti tantissimi. Sono, se vi apro il mio smartphone, ho centinaia di persone che mi raccontano le cose più disperate. Ho salvato anche una ragazza di 21 anni a Torino, pensi, anzi lei ne aveva 19 allora, che mi ha scritto, ho saputo della storia di mia figlia, anch'io quasi quasi penso al suicidio. Ho detto, ma me l'ha scritto su Messenger e io ho detto, cosa hai fatto, cosa pensi, non ho capito, ah no, perché io sono calabrese, adesso sono arrivato all'università, mi prendono tutti in giro, perché parlo calabrese. E tu, scusa, e ho incominciato a messaggiarmi per cercare di tirarla fuori questa ragazza, perché non, lei non mi voleva dare il numero di telefono, perché io gli ho chiesto dammi il numero di telefono che ti vengo a prendere e ti porto, no, e avrò scritto almeno 20 pagine, lei mi rispondeva, dicevo tu devi trovare la stima in se stessa, lascia perdere, questi qua non è che ce l'hanno con te perché sei calabrese, perché hai... è perché tu hai un atteggiamento rimessivo e non solo, ma ti porti male, perché mi aveva mandato tutte le sue foto. Ti dico una cosa, cambia look, cambia sistema e poi cambia amicizie. Adesso va in giro, io gli ho dato il numero di amici che avevo a Torino, frequentato persone. E questa ragazza, adesso se voi la vedete, si posta su Facebook, gli ho detto, ma tu, no, sei andata dall'altra parte, adesso sembra diventata, però ha detto, l'ultima volta ha detto, io ti devo ringraziare, perché ho ritrovato la gioia di vivere, ho ritrovato gli amici, ho ritrovato me stessa, perché ho capito che stavo avendo una deriva bruttissima. Ma di queste ne ho tantissime di cose da raccontare. Non voglio tediarvi oltre perché oramai siamo... Comunque se ci sono delle domande...
Sempre.
Ah, un'altra cosa. Quando il vostro figlio va a dormire, voi dite il cellulare in cucina. Ma perché? E lui dirà, no, così metto la sveglia. No, 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 compategli le vecchie sveglie. Perché i dati impressionanti sono quelli del vamping. Cos'è il vamping? Allora, il fenomeno è in forte crescita. 25% dei giovani fra i 9 e i 15 anni soffrono di vamping, non dormono più alla notte. Perché? Perché ricevono i messaggi, lo WhatsApp, e allora lo devono tenere sotto il cuscino. Ma perché, scusa? Ma perché il cyberbullismo ha scoperto questo sensazionale modo di bullizzarti. Cioè, il ragazzino, se riceve un messaggio alle 10 di sera e dorme e non apre WhatsApp, non si vedono i due baffi gialli, è uno sfigato, dormivi. Allora il ragazzino cosa fa? Mette lo smartphone sotto il cuscino e sta sveglio fino alle 10. Ma alle 10 niente, perché il capobranco lo chiama alle 11. Quindi lui fino alle 11 e così prosegue, oppure si messaggiano continuamente, perché intanto hai lo smartphone in camera, tutti qua, non so poi cosa si raccontano, perché guardate, io non ho mai capito ragazzini che abbiamo contato, la media è di 350 messaggi trasmessi in un giorno da un ragazzo. 350! No, ma non è una cosa che dico, è la media di ragazzini. Andate a vedere uno smartphone del vostro figlio e poi vi rendete conto. Poi hanno 5-6 gruppi, figuriamoci se non ce li hanno. Ma il fatto è questo, è che poi questi ragazzini non dormono, arrivano alla mattina a scuola e dormono sul banco, perché non hanno dormito tutta la notte, o hanno dormito dalle 3 alle 7, è troppo poco, e quindi è un problema. Quindi lo smartphone deve restare fuori, lui si lamenta, non importa, tu lo lasci in cucina, e guai a te se lo prendi, ma magari mi rispondo io, no, mi avvi, va bene, ti richiamo il giorno dopo, perché è fondamentale, soprattutto i bambini fino a 12 anni non devono dormire con lo smartphone vicino. Questo è un insegnamento ed è fondamentale, perché altrimenti il bambino poi soffre, e poi ha mal di testa, poi è svogliato e poi ha sonno a scuola. Ci sono delle maestre che dicono che bambini che si addormentano sul banco.
Cediamo la parola per i saluti finali a chi ha organizzato questa bella serata.
Dai, Giovanna ha mandato me. Visto che sono un'insegnante di scuola dell'infanzia ed è stata chiamata in causa più volte, ribadisco l'importanza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della formazione. Per quello facciamo questi appuntamenti e vi ringrazio. Ringrazio i nostri accompagnatori e le guide della serata, la dottoressa Pattini, che è già la seconda volta che ci fa questo regalo, e il nostro ospite che oggi abbiamo spremuto come un limone, e soprattutto voi tutti andate a casa, come ci ha suggerito, date una carezza ai bambini, e alle maestre suggerisco di dare una carezza e un abbraccio ai bambini domani. Buona serata a tutti, buonanotte. Thank you.